cominciamo a inoltrarci nel nostro cammino, e come prima cosa, proprio in rapporto a quanto venivo dicendo ieri, è importante che il nostro cuore si possa aprire a percepire gli echi delle parole del Signore che noi ascoltiamo o leggiamo. Gli echi non riguardano il contenuto della frase, ma il cuore di chi parla. Una parola è significativa non tanto per il contenuto che ha, ma per colui dal quale deriva. Le parole non vengono ascoltate oggettivamente, fanno sempre parte di una relazione, di un rapporto. La parola si apre se il rapporto è vivo, se no non si apre. Allora, la prima cosa che mi è piaciuto, diciamo, sottolineare in questo cammino è quello che viene descritto diverse volte nel Vangelo, che Gesù sente compassione. Per esempio, io ho preso lo spunto da questo passo di Matteo 9, versetto 36, poi fino al capitolo 10, versetto 8, che è un brano proclamato nella domenica undicesima del tempo ordinario, ciclo A. Io farò sempre questi riferimenti alla liturgia, perché il brano, ascoltato con le risonanze della liturgia, acquista profondità insospettate, e così il nostro cuore può, proprio avviene come una specie di apertura a degli echi che diversamente sarebbero incoglibili. Allora, quando viene descritto nel Vangelo che Gesù, io vi posso leggere il brano, tanto voi lo conoscete, inizio la lettura e poi voi lo riconoscete. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. E allora dice: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Poi sceglie gli apostoli, li manda con questa ingiunzione, che se noi dovessimo ascoltarlo per la prima volta dovremmo dire: ma qui siamo matti. Invece noi beviamo tutto. Ascoltate, le ingiunzioni sono: inviano ordinando loro, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Dove voi avete visto qualcuno che fa risorgere i morti? Dove? Allora, o il Vangelo dice una fesseria, oppure siamo fessi noi che non capiamo un tubo. Delle due l'una, non c'è via di mezzo. Allora, cerchiamo di entrare, stando attenti a cogliere gli echi di queste parole. Intanto, tutti i gesti, tutte le parole di Gesù prendono significato, densità, valore, perché pescano in questa sua compassione. Non leggete come sono poverini, guarda un po' come sono abbandonati. Non è questo il significato. La compassione fa riferimento all'amore di Dio che cerca la salvezza dei suoi figli. Allora, il primo passo da collegare a questo brano del Vangelo è quello che ho indicato sotto nel libro dell'Esodo, al capitolo 3, ai versetti 7 e 8, quando è Dio che vede le sofferenze del popolo ormai oppresso in Egitto, decide di intervenire per liberarlo. E l'espressione della scrittura è questa: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso. Questo ho osservato, conosco le sue sofferenze. E questa la radice della compassione. E Gesù è stato inviato per rendere effettivamente portatrice di salvezza questa conoscenza di Dio delle nostre sofferenze. Non è una cosa astrusa, anche umanamente noi capiamo questo, non ne percepiamo la densità, la profondità, l'estensione, ma la natura del movimento lo percepiamo anche noi, perché il nostro cuore è strutturato sulla stessa capacità di sentimenti. Allora c'è, questo lo riporto proprio leggendolo, perché è un bellissimo passo di Origene che commenta, lui sta commentando il profeta Ezechiele, ma nella sua spiegazione tira dentro questo passo del libro dell'Esodo e spiega così. Ve lo leggo perché è molto denso, ma assolutamente lucido. Egli è disceso sulla terra mosso a pietà del genere umano. Ha sofferto i nostri dolori prima ancora di patire la croce. Ha sofferto i nostri dolori prima ancora di patire la croce e degnarsi di assumere la nostra carne. Adesso seguite il ragionamento che fa. Se non avesse patito, non sarebbe venuto. E continua. Non sarebbe venuto a trovarsi nella condizione della nostra vita di uomini. Prima ha patito, poi è disceso e si è mostrato. E qual è questa passione che ha patito? Questa passione che per noi ha sofferto è la passione dell'amore. E poi leggete, ma questo lo aggiungo io, a rendere ancora più significativa questa citazione. Allora, se non avesse patito, non sarebbe venuto. Non sarebbe venuto a trovarsi nella condizione della nostra vita di uomini. Ma a tal punto, addirittura da perdere la sembianza di uomo, perché tutti la guadagnassero in splendore. E questa l'immagine di riferimento che vive Gesù e che noi siamo invitati a cogliere in tutte le sue parole e in tutti i suoi gesti. Quando Gesù fa un miracolo, non va letto nel però, che bravo, riesce a fare anche questo. Non va letto in quest'ottica, va letto quanta compassione deve avere. Non può sopportare che noi restiamo legati, che noi restiamo soffocati, che noi restiamo impastoiati nei nostri guai. Non può sopportare. Dovete leggere la forza di questa compassione che pesca in quel Gesù non può sentire se non quello che ha sentito il Padre. Gesù non può fare se non quello che ha visto fare dal Padre. Quindi quando Gesù mostra la compassione, rivela proprio la natura di Dio, che è compassione per noi. Ma voi pensate che sia così semplice, come dire, fare esperienza di questo nella vita? Se fosse davvero una cosa semplice, saremmo così oppressi nella vita? Saremmo così in guerra gli uni con gli altri? Non credo. Allora il Vangelo è raccontato per poter aprire il nostro cuore prima a sentire, a percepire questa compassione, poi a, come dire, come ad accoglierla e poi a viverla, perché anche nella nostra vita avviene quello che è avvenuto nella vita di Gesù. Ora, noi possiamo fare questo ulteriore passo. Anch'io posso provare compassione per un altro, ma non è che lo posso aiutare. Invece, quando Gesù prova compassione per gli uomini, la sua compassione è efficace per questo motivo, perché lui e lui solo può dire, ecco allora il riferimento di un altro passo del Vangelo, che è veramente, come dire, bello, perché è uno dei rarissimi passi in cui Gesù mostra il suo vissuto interiore. È quell'espressione che a un certo punto, e siamo al capitolo 11 di Matteo, dopo questo passo che abbiamo letto, quando venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò, prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. E siamo al capitolo 11, ai versetti 28-30. Ma tenete conto cosa significa profondamente io vi ristorerò. Nel testo greco la parola ristoro è lo stesso che riposo, è lo stesso termine che nell'Antico Testamento si usa quando Dio, dopo aver creato, aver lavorato nei sei giorni, nel settimo dice si riposò. È così stanco che deve riposarsi. Fin dall'antichità gli antichi rabbini hanno interpretato questo riposo del sabato non come una cessazione di attività, ma come una pienezza della precedente attività. Come a dire, tutte le cose sono messe in essere, ma tutte aspirano a realizzarsi, a compiersi. Questo compimento è il riposo. Tenete conto che soltanto Dio ha la capacità di far riposare. Nel senso che, siccome gli esseri derivano da Dio, Lui solo ne può essere il compimento pieno, quando il vivere costituisce una tale pienezza che si traduce in armonia, pace, pienezza di essere. Niente è in riposo nella vita. Guardate il nostro cuore, quando mai si riposa? Quando? Anzi, quando dice che sono arrivato, un secondo dopo, boom! Allora, il riposo è questa qualità che soltanto Dio può concedere come compimento del nostro essere. Vi ricordate ieri che dicevo il terzo aspetto della vita spirituale, la vocazione all'umanità. Quando l'umanità si compie, si riposa. Ma questo riposo è il riposo di un amore compiuto, di un amore che, procedendo dalla compassione, riversandosi, salva dando vita e vita in abbondanza. pienezza di vita. Vi faccio un piccolo excursus, poi dopo non criticatemi troppo, ma solo per farvi vedere come sono dense le scritture. Allora, noi, quando pensiamo al peccato, lo pensiamo introdotto dal diavolo, ma il diavolo è un angelo. Allora, come si può spiegare questo passaggio dall'essere angelo a diventare diavolo? La scrittura non dà spiegazioni, dice soltanto che ci sono gli angeli, i servi della gloria dell'Altissimo, e i demoni, coloro che, ritenendosi, come dire, creature così elevate, non hanno più bisogno di Dio per vivere la loro, diciamo, bellezza, pienezza. Allora, qual è l'inganno dell'angelo? Nella scala degli esseri, gli angeli sono sopra gli uomini. Il volere di Dio, invece, è sistemato in modo che anche chi è sopra deve sottomettersi, e l'angelo resta angelo se accetta il fatto che diventa servitore dell'uomo, che davanti agli occhi di Dio avrà tutta la gloria. Gli angeli che non hanno accettato questo sono decaduti. E difatti, provate a considerare, gran parte, se non in esclusiva, dei nostri peccati dipendono dal fatto che noi non accettiamo di non contare per nessuno, di non essere grandi a sufficienza, di non essere, insomma, importanti. Se noi potessimo togliere dalla nostra vita ogni forma di pretesa rispetto alla grandezza, noi saremmo come bambini eternamente beati. Ma io non vedo tanti beati in giro, non ne vedo. Il riferimento dell'angelo, che pure è veramente una creatura più eccelsa dell'uomo, non ha in sé la possibilità della sua felicità eterna, che gli deriva da Dio. Se l'angelo si attribuisce per la sua bellezza anche la capacità di essere felice eternamente da solo, si sbaglia, cioè si è sbagliato. E notate che il costo di questo sbaglio lo paghiamo noi in termini di gelosia. Quando vediamo vicino a noi uno che ha più di noi, noi siamo gelosi. Pensate in una comunità, la sorella che, guarda come prega bene, io sono 10 anni che voglio pregare, non riesco a pregare, non sono neanche contenta che la sorella prega bene. Non sono neanche contento, no? Allora, e anche tra di noi, no? La gelosia è lo scotto che ci è restato per aver in qualche modo condiviso la scelta dei demoni, pensando di poter essere felici da noi, da soli. Invece questo deriva solo da Dio. E la felicità non può non essere solidale. Ecco perché il Figlio che ha mandato ha compassione, e ha compassione di tutti, perché tutti possono godere dello stesso amore. Se noi potessimo accogliere nel cuore questo dinamismo, noi non peccheremmo mai più. La Madonna ha vissuto questo. Tutto procede da questa compassione. Conosco le tue sofferenze, allora Dio si appressa a noi nel suo Figlio e mette in moto tutto lo splendore di questo amore. Il Vangelo non è che in funzione di far arrivare al nostro cuore lo splendore dell'amore di Dio. E siccome niente è istintivo nell'amore, checché se ne dica, noi continuamente prendiamo lucciole per lanterne. Continuamente. E allora, continuamente, il Signore ci invita: venite a me, se volete godere del riposo. E quel venite a me che ho mostrato compassione per voi, a me che, siccome ho il cuore mite ed umile, quello che vi do io non vi rimpicciolisce, ma vi esalta. Ci sarebbero tanti, tanti passaggi anche da illustrare, però adesso a me piace sottolineare questa dimensione di fondo, no? Che noi dobbiamo imparare a percepire. Notate, subito dopo Gesù invita a pregare per gli operai nella messe. Una piccola annotazione: se già allora gli operai erano pochi, non c'è motivo di turbarsi perché oggi sono pochi, sono sempre stati pochi. Gesù non fa pregare per il numero degli operai, ma perché ne mandi di quelli che si muoveranno verso i loro fratelli, spinti dalla stessa sua compassione. Compassione nella quale si riconosce l'amore del Padre. E gli operai che lavorassero in questa messe immensa, che è tutta l'umanità, senza essere il riflesso di questo amore e di questa compassione, non favorirebbero il ristoro del cuore degli uomini. Ora, come diventare il riflesso dell'amore e della compassione di Dio senza la preghiera? Ecco perché Gesù, proprio quando parla di operai, invita a pregare. Il passaggio successivo, che suona semplicemente assurdo dal punto di vista umano, è che quando Gesù manda questi operai per cui ha pregato, perché si muovano da dentro questa compassione, li dota di certe qualità. E le qualità sono quelle elencate quando invita voi fate così. E aggiunge, allora sono le... guarire gli infermi, beh qualche volta si riesce. Guarire gli infermi. Risuscitare i morti. Io non ho conosciuto nessuno. Se voi avete conosciuto qualcuno che sa risuscitare i morti. Purificare i lebbrosi. Quel purificare è il verbo adatto alla malattia della lebbra, quindi sarebbe come guarire un lebbroso, no? E scacciati i demoni. Nessun uomo di buon senso potrebbe prendere queste qualità per quel che suonano. Quindi vuol dire che Gesù ha inteso qualcos'altro. E il qualcos'altro è legato... fondamentalmente è legato al fatto che il cuore possa essere liberato nella atmosfera che vive da ogni implicanza con i demoni. E va inteso così. Sono i demoni, per la volontà di far condividere agli uomini la loro scelta di separazione da Dio, sono quelli che suggeriscono di cercare la grandezza sulla piccolezza degli altri. Io sono grande perché tengo piccolo te. Della gloria. Io sono glorioso perché faccio vergognare te. Del potere. Io valgo perché schiaccio te. E questa logica è la logica dei demoni. Quando arriva il Vangelo e Gesù manda i suoi discepoli che hanno fatto esperienza di questa compassione e ne comunicano i frutti a tutti, avviene questa liberazione dal potere dei demoni, per cui l'unica grandezza che vale davanti a Dio è di ritenere sempre grandi tutti. L'unico potere che vale è quello di custodire a tal punto l'amore da non mancare mai verso nessuno. E l'unica gloria che vale è quella di onorare sempre gli altri a tal punto da mai mancare verso di loro. Quando il cuore si muove così, e guardate che è adatto al nostro cuore muoversi così, anche se non sembra, è adatto. Quando il cuore si muove così, si trova nella compassione di Dio per tutti. È quello che dicevo stamattina, tu volgi gli occhi a un altro e tu sai già che questo altro è prezioso agli occhi di Dio più di te, per il quale Gesù ha pregato, per il quale ha offerto la sua vita, eccetera. Quando il cuore comincia a percepire questo, tutte le parole del Vangelo suonano con una densità, una risonanza, un valore completamente diverso. E allora si realizza quel ristoro, perché quando non c'è più l'azione dei demoni che separano, che opprimono, che calpestano, allora il cuore si ristora. E il ristoro è in questa condivisione di amore che splende, che fa splendere la presenza di Dio con noi. È la guarigione di cui Gesù dota come capacità i suoi apostoli. Cioè è quello di estendere a tutti quel riposo che solo lui sa portare. E se volete in senso positivo, quando un cuore si riposa, voi lo ritrovate carico di queste qualità. È colmo di gratitudine, è solidale ed è ricco in umanità. È puro nel senso di non diviso, in modo da vedere Dio e da desiderare il bene di tutti perché Dio sia conosciuto e amato da tutti. Il ristoro sta in questo. Ora, questa capacità, diciamo, questa percezione, che sembra distante considerata dal punto di vista delle nostre qualità, tanto che dici, ma chi può questo? Diventa invece effettiva una volta che il cuore si apre alla compassione di Gesù, perché lui ha la capacità di ristorare, ha la capacità di far splendere il volto di Dio, di far godere la compagnia di Dio e quindi di soddisfare i desideri e le attese del cuore. Non è così semplice da vivere questo, ma tutto lo sforzo nostro e lo sforzo di pratica della preghiera, lo sforzo di pratica delle virtù, lo sforzo di pratica della fraternità sta essenzialmente in questo: poter gustare la compassione di Dio per noi e per tutti. Non c'è altro. Questo è il timbro evangelico di ogni sforzo di vivere bene. Se mancasse questo timbro, certo che noi possiamo cercare di vivere bene, ma non potremmo né godere né offrire quel ristoro che Gesù ha promesso. Cioè non saremo più nell'ottica evangelica. E quando alla fine, davanti alla richiesta, ma allora cosa dobbiamo fare per poter percepire e per poter vivere questo, Gesù non ha altro che da dire: convertitevi e credete al Vangelo. Non dice, stai attento, togli i tuoi difetti perché sennò non gusti niente di questo. Non dice mai, a parte che di parlare così era assurdo ai tempi di Gesù. Sono linguaggi che adottiamo noi, non vedo perché un difetto debba allontanare da Dio. Non ho mai capito questo. Tutti siamo pieni di difetti. Se una mattina vi presentaste allo specchio, quando vi lavate la faccia, e di colpo sparissero i vostri difetti, dite, chi è quello lì? Non vi riconoscereste più, quindi o vi portano al manicomio, non ci sono più, vabbè, ma vi ritirano, oppure voi non capite più niente. Quindi non vedo perché i difetti debbano separare da Dio. Io aggiungo anche, non vedo perché i peccati debbano separare da Dio. Se ci sono difetti si fanno anche peccati. E volete che Dio non sappia questo? Ma dove sta il veleno del peccato? È quello di giustificare la verità in modo indebito del mio peccato, quindi non riconoscere che la verità viene da Dio, e quello di essere così arrabbiato con me che non sono capace di vivere bene. Quindi Dio è un di più, non c'entra niente. E proprio perché non c'entra niente, il mio peccato è letale, porta veleno al cuore. Ma se il mio peccato diventa un momento di riconoscimento rispetto alla mia irresponsabilità, cioè non risposta per l'amore di Dio che mi viene a cercare, che mi viene a invitare, ogni peccato è un trampolino di lancio. Non solo, ma aiuta anche a non giudicare mai nessuno. Ogni volta che voi date un giudizio, voi impedite all'amore di Dio di arrivare al cuore di quella persona. Per questa responsabilità siete condannabili, anche se voi dei peccati diretti non ne fate. È meglio fare tanti peccati diretti e non questo, perché ogni peccato diretto, che si chiama con questo nome peccato, non in un senso di colpa, peccato, appena riconosciuto diventa un motivo di celebrare quello che Dio è, cioè Salvatore. E se noi vivessimo questo con i peccati di tutti, la nostra vita sarebbe un continuo inno di benedizione al Signore, che davvero è il Salvatore di noi tutti. E Gesù non si chiama Salvatore? Ma quando lo proclamiamo tale? Quando preghiamo in estasi? Quando, proprio rispetto al nostro peccato, noi lo riconosciamo e umilmente ci apriamo alla sua rivelazione, che è un Dio salvatore. Ma se non avessimo imparato a percepire questa sua compassione, questo sentire di Dio nei confronti dei suoi figli, come potremmo ammettere in verità il nostro peccato? Quando Gesù risponde ai farisei, no? Se aveste peccato, quando li rimproverano, cioè se uno ammettesse il suo peccato, non sarebbe impedito di conoscere Dio, ma se non lo ammette, non può conoscere il Signore che è il Salvatore. E se non ammette il suo peccato, potrà mai vivere un amore pulito verso i suoi fratelli? Guardate che non si ama in teoria, e se si ama in pratica, si ama dentro la nostra persona che ha tutti i suoi limiti. Se questi limiti non si accettano, vuol dire che non si accetta la capacità di amare, che l'amore che io penso di avere è una pura proiezione sentimentale. Guardate che le conseguenze sono poi dirette, e tutte procedono da quella grande rivelazione. Sentì compassione, la dovete sentire nel vostro cuore, se no non potrete riferirvi né a voi stessi né a nessuno nella luce di Dio. E questo impedisce al nostro cuore di riconoscere i suoi peccati e di celebrare Dio come il Salvatore.